Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua in diretta, buon lunedì, ben ritrovati a tutti, prima puntata settimanale di Palla in Tribuna, e ci fa anche un certo effetto, bello, è positivo assolutamente, ritrovarci dopo una vittoria. Non ci eravamo più tanto abituati, a dire la verità, visto che vabbè, c'era stata anche la pausa invernale, prima il pareggio col Venezia, poi lunedì scorso la grande delusione dopo il 4-0 di Bari, e ora finalmente la risposta della squadra, una risposta positiva assolutamente, la vittoria per 2-0 contro il Perugia sabato al Tardini con i gol di Benedicak e di Franco Vasquez, tra l'altro entrambi gol molto belli. Vi ricordo subito il numero per scriverci via WhatsApp al 333-92-00170, attendiamo le vostre considerazioni su questo Parma, anche domande poi per i nostri ospiti nel corso della trasmissione. Soprattutto siamo tutti qui a chiederci se davvero il Parma ha fatto tesoro, evidentemente, o comunque è stato scosso dalla sberla, dalle quattro sberle patite a Bari, se è servita anche magari, perché no, la presa di posizione anche dura, se volete, della tifoseria organizzata nei confronti della società. Ci sono stati anche striscioni sabato al Tardini contro il Perugia, insomma, che invocavano così innanzitutto a inserire in società figure competenti, e questo naturalmente vale ancora, ma poi anche la squadra a scuotersi, oltre anche a una maggior presenza della società nei confronti della squadra e anche, mi è parso di capire, della tifoseria. Ma insomma, questo si vedrà. Se non altro, ecco, sul campo la squadra sembra davvero aver risposto nel modo giusto a una settimana difficile. Parleremo anche di mercato, perché insomma Osterwolde è già sulla strada della Turchia, in particolare del Fenerbahce, vediamo cosa si muoverà in entrata. Poco fa anche parlato Tutino e commenteremo le sue parole, perché poi ha ricordato come a Parma nel suo ruolo vero, cioè seconda punta, abbia giocato poco o nulla, e anche questo evidentemente ha influito. Intanto ieri ha giocato il Frosinone capolista, che ha rafforzato così la sua leadership nel campionato, battendo il Brescia. Brescia veramente messo maluccio, bisogna dirlo, però insomma penso che ci interessi poco, dipenderà poi da lì c'è un po' di confusione a livello societario, ma ripeto, di quello che accade in casa Brescia ci interessa poco, ci interessa quello che succede ovviamente nelle nostre zone di classifica. Allora andiamo subito a rivederla, questa classifica, con il Frosinone primo a 45 punti, davvero grandissimo rendimento, va detto, per la squadra di Fabio Grosso. È stata una sorpresa stagionale, nessuno l'aveva pronosticata da primissima fila, invece sta convincendo anche davvero dal punto di vista del gioco e della concretezza, e poi ha pescato un paio di giovani che avevano già esperienza di questa categoria, sto parlando di Mulattieri e Caso, su tutti, e così quest'anno stanno rendendo molto molto bene. Regina 39, la Regina comunque non molla, ha avuto una grande reazione d'orgoglio sabato dopo essere stata passata in svantaggio in casa, è riuscita a ribaltarla con un grande Fabiano, questo giovane scuola Inter. 39 punti anche per il Genoa, che alla fine l'ha spuntata sul campo del Benevento all'ultimo respiro quasi. Bari 33, Bari che è uscito sconfitto dall'ultimo turno. Sud Tirol poi a 32 punti. Poi c'è il Pisa, sesto a 30, a pari punti del Parma, 30 punti per Pisa e Parma. Pisa bloccato anche qui al 95esimo dal Como sul 2-2, quindi in questo caso il Como ci ha fatto assolutamente un favore. Parma che rientra così in zona playoff. Il Cagliari occupa l'ottavo posto a 29 punti, con una miglior differenza reti rispetto alla Ternana, che è sempre a 29. Il Modena è decimo a 28, quindi comunque Modena, devo dire, in linea con le migliori aspettative di inizio stagione. Si parlava di una salvezza tranquilla e chissà, magari anche qualcosa in più. Dopo un inizio un po' altalenante, il Modena ha trovato una buona continuità. Ha battuto il Cosenza segnando nei minuti finali, dopo l'80esimo, Cosenza che sarà il nostro prossimo avversario, ed è lì che dovremo trovare continuità, ma ne parleremo. 11esimo posto per il Palermo, 28 punti. 12esimo l'Ascoli a 26. tredicesimo c'è il Brescia a 25, 14esimo posto per la Spalla a 24, Quindicesimo posto per il Benevento di Cannavaro a 23 punti come il Como 16esimo e anche il Cittadella 17esimo. 18esimo il Venezia a 20, a pari merito con il Perugia che resta a 20, il Cosenza, l'abbiamo detto, resta sul fondo a 18 punti. Piuttosto affollata anche la corsa salvezza. Il Cosenza comincia però a perdere posizioni sulla 17esima, che è il Cittadella, e quindi questo, che poi bisogna anche guardare più su, perché c'è poi la possibilità dello spareggio, che in questo momento c'è tutto, con il Como che è 16esimo. Il Cosenza a meno 5 inizia a perdere preoccupantemente terreno, e per questo insomma troveremo una squadra sicuramente bisognosa di punti, ma spesso questo non è che si traduca necessariamente in risultati favorevoli. Leggiamo qualche messaggio subito. Roberto dice: bene per la vittoria, ma squadra mediocre, se si arriva ai playoff sarebbe già tanto. Poi le scelte di Pecchia lasciano un po' perplessi, quando capiremo che Benedicia, che non è un esterno, e Camara deve giocare. Poi ci vuole un esterno sinistro. Vedremo, dice Roberto. Leggo altri messaggi. Rino dice: due grandi gol, ma anche vari svarioni da parte di Osorio. Questo è il messaggio di Rino. Poi Giovanni dice: i giocatori giovani del Parma non sono brocchi. Provate voi a 16-17 anni andare via dalla famiglia in un altro paese, eccetera, eccetera. Poi mi saprete dire: forza Parma. Hai ragionissima, Giovanni, assolutamente, e questo ci confermi il fatto che ci vuole tempo con i giovani se li prendi dall'estero. Abbiamo visto invece come Del Prato fosse già un giovane pronto, ma se li prendi dall'estero, al di là dell'abitudine ad ambientarsi al tipo di calcio italiano, c'è anche il fattore che dici tu, che è verissimo, quello dell'ambientamento poi nella vita quotidiana, che non è assolutamente da sottovalutare. E insomma, chi l'ha provato anche al di fuori dal calcio sa assolutamente cosa significa. Partita di sabato non fa testo, loro erano scarsi, dice questo radioascoltatore, e dice: basta guardare la classifica. Beh, insomma, la guardiamo per dovere di cronaca, ma capisco con che spirito lo dica il radioascoltatore, ed effettivamente adesso c'è poco da guardare la classifica, c'è da fare punti. Sul fatto che il Perugia sia una squadra abbastanza mediocre, a parte che veniva da una serie positiva davvero apprezzabile, effettivamente non è che ci abbia stupito al Tardini, però l'atteggiamento del Parma, come poi rileva anche oggi Paolo Grossi sulla Gazzetta, è stato quello giusto. È così che si battono queste squadre, senza grande calcio champagne, ma con tanta concretezza. Secondo me il Parma davvero ha interpretato bene questa partita, altrimenti poi rischi di fare prestazioni, non so, come quella contro il Modena, dove comunque non giochi male, ma alla fine perdi, e qui non hai perso. Fabrizio dice: speriamo che Bari sia stato il fondo, adesso si deve risalire. Sabato i migliori per Fabrizio sono stati Vasquez, primo, poi Valenti, bene, Juric e Del Prato. Beh, ditemi anche la vostra su chi sono stati i migliori in campo, perché poi c'è un po' di così. Vedo che tra Valenti, Vasquez, Benek, ma anche Del Prato se la giocano rispetto all'opinione dei tifosi, quindi mi interessa il vostro parere. Ora non stappiamo la bottiglia per avere battuto i penultimi in classifica. Chi ha ambizioni di promozione se la deve mangiare queste squadre. Via Osterwolde libera il posto per il più funzionale Zanimacchi, appunto, di domanda. Si parla anche di uno scambio inglese a Rivas, vi risulta? Ci chiede questo radioascoltatore. Allora, lo scambio inglese a Rivas in realtà non risulta, è uscita la voce ma non risulta. Che Osterwolde apra Zanimacchia, teoricamente così, ci piacerebbe molto, ma bisogna vedere cosa vuol fare la Cremonese, che gioca oggi in campionato. Zanimacchia è stato determinante in Coppa Italia con il Napoli, quindi vedremo. Fatta questa carrellata di messaggi, direi di andarci ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
C'è un terzetto che sta prendendo il largo, il Frosinone capolista, la Regina e il Genoa provano a scappare. Per i Liguri c'è però il rischio di una penalizzazione legata a presunti mancati pagamenti IRPEF. Il resto della classifica è una grande zona playoff che arriva ai margini della corsa per non retrocedere. È in fondo questa stessa la caratteristica per definizione di un campionato che, alla fine, tra promosse dirette o ammesse alla post-season, raccoglie il 40% delle partecipanti. Accedere ai playoff per squadre come Parma, Cagliari, Pisa e Genoa è allora davvero il minimo sindacale. E infatti è bastato un successo per rimettere in carreggiata i crociati. Ora serve continuità, caratteristica quasi sconosciuta al Parma nelle ultime due stagioni. Si era intravista nelle prime 9 giornate della gestione Pecchia. A proposito, prossima tappa Cosenza, alla ricerca del secondo successo consecutivo contro il fanalino di coda della B, che ha fatto un punto nelle ultime 5 e non vince da metà novembre. Saranno stati i 4 ceffoni di Bari a svegliare i crociati? Lo sapremo a breve. C'è un precedente, stagione 2017-2018. 2018, dopo il 4-0 di Empoli, la panchina di D'Aversa era appesa a un filo, come le speranze di salire in A. I crociati, però, si dimostrarono squadra e reagirono, vincendo 6 delle 8 gare successive. Come andò a finire la stagione, lo sappiamo tutti, recuperando 12 punti alle prime due, salirono direttamente in A. Ora tocca a società e giocatori dimostrare quanto valgono, soprattutto a livello morale e caratteriale. La settimana di allenamenti a Collecchio sarà inevitabilmente condizionata dal mercato. Osterwold ha le valigie pronte, destinazione Fenerbahce. Anche Romagnoli potrebbe partire. In entrata il nome caldo è quello di Zanimacchia, oggi impegnata a Bologna con la sua Cremonese.
Palla in tribuna.
E questa è un po' la situazione che commentiamo con il nostro primo ospite, a cui diamo il benvenuto, Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Ciao Sandro.
Buon pomeriggio a voi.
Allora Sandro, quante sono, oggi hai anche scritto un articolo sulla Gazzetta di Parma sul tema, quante sono secondo te le concrete possibilità che Zanimacchia arrivi dopo l'uscita di Osterwold, che sembra praticamente cosa fatta e scontato ormai?
Beh, diciamo che ci si sta lavorando, il Parma ha bisogno di un esterno, al di là degli infortuni di Mane e Mihail, ha bisogno di un esterno forte che possa fare la differenza, un esterno d'attacco che faccia anche gol, e quindi direi che ci si sta lavorando alacremente. Poi dopo, sai, nel calcio ci vuole un attimo ad avere dei problemi, a far saltare delle trattative. In ogni caso direi che anche la cessione di Osterwold potrebbe essere funzionale, non tanto per il ruolo naturalmente, ma quanto per l'aspetto economico, funzionale all'ingresso di Zanimacchia. Il Parma è pronto a fare un sacrificio. Zanimacchia ha una valutazione di 2 milioni di euro, non è che stiamo parlando di investimenti importanti come è accaduto in altri ruoli e in altri giocatori qualche anno fa. Quindi l'affare è assolutamente possibile.
Sandro, credi che questa con il Perugia potrebbe essere stata la partita della svolta? Mille condizionali ci metto, perché l'abbiamo detto tante volte in questi anni e poi siamo tornati brutalmente coi piedi per terra.
Sono d'accordo con te, no, non è la partita della svolta. La partita della svolta sarà la quinta o la sesta vittoria consecutiva.
Sì.
Cioè il Parma ha bisogno di queste vittorie tutte di stecca, ha bisogno di far punti, ha bisogno di risalire la classifica, ha bisogno di avere un passo, diciamo, importante. Diciamo che la parola più banale, più utilizzata, è quella della continuità, e quindi saranno queste le partite decisive.
Tornando proprio alla partita di sabato, qualcuno dice sì, Perugia però squadra mediocre, qualcun altro, come ad esempio Paolo Grossi, osserva che sarà anche stata una squadra mediocre, ma poi abbiamo perso tante partite contro squadre così.
Esatto.
E il Parma aveva lo spirito giusto, non è effettivamente una cosa da poco questa, a pensarci.
No, ma questa è la Serie B. Chi parla di squadra mediocre può darsi anche che sia vero, ma la Serie B ci ha abituato che non solo il Parma, ma tante formazioni. Il Parma, per esempio, mi sembra che abbia perso contro tutte le neopromosse. Adesso
sì.
Voglio ricordare, magari mi sbaglio perché l'età non mi aiuta, però
no, non ti sbagli, di fatto è andata così.
Quindi cosa significa? Significa che queste squadre possono mettere in difficoltà chiunque. Il Perugia mi sembra che abbia perso una partita nelle ultime 8, ci vuole anche un po' di rispetto,
sì,
nonostante
sì, sì,
la mediocrità della squadra.
Poi Castori ci fa sempre soffrire. Domanda, ma adesso Bernabé, insomma, come la mettiamo col suo impiego? Secondo te, insomma, è un Parma che non può prescindere da Bernabé, al di là di quello che è stato sabato? Cioè, come va gestito secondo te? Perché il Parma ha fatto bene senza di lui in questo caso.
Sì, però ha fatto bene senza Osterwold, ha fatto bene tante volte senza gli infortunati.
Sì.
Non è questo il discorso, secondo me. Il vero problema è come tenere appunto questo passo, che sia un passo alla Serie A, o perlomeno a qualificarsi senza problemi ai play-off. Non dimentichiamoci che prima della partita di Perugia il Parma non era tra le squadre che, se fosse finito il campionato, avrebbe partecipato ai play-off. E quindi questo è un po' il segreto, secondo me, che bisogna applicare.
Secondo te, Sandro, è ancora doveroso e legittimo e possibile credere nella promozione diretta a meno 9 dalla seconda?
Beh, Io spero di sì, ma non dovrei dirlo, perché io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, sono ottimista di natura. Di certo questo campionato ha abituato alle sorprese, non credo, chissà mai. Però in ogni caso il mio vero sogno è che il Parma si presenti al massimo della forma, con tutto il suo potenziale, e questo significa senza infortuni, senza niente, ai play-off, e allora sì, credo che possa passare anche attraverso i play-off l'eventuale promozione del Parma. Poi, senza dimenticare, è inutile che ci giriamo intorno, che servono un paio di rinforzi, non solo Zanimacchia. Soprattutto sì. Se è vero, come ha detto Marco nel servizio, che potrebbe uscire anche Romagnoli.
Eh sì. Sandro, secondo te è servita anche la strigliata, passami il termine, dei tifosi nei confronti un po' di tutta la squadra, oltre che della società?
Secondo me sono serviti più di 4 gol presi a Bari. Sì. Cioè, quando tu fai un mestiere, fai una figuraccia così, al di là di quello che pensa l'opinione pubblica, in questo caso i tifosi, secondo me quei 4 gol lì pesano sull'animo spugnante del Parma. I tifosi poi del Parma, come dire, sono dei signori, quindi hanno fatto una contestazione che mi sembrava veramente tanto corretta quanto nella norma di una civiltà che va riconosciuta alla curva e a tutti i nostri tifosi.
Sì, assolutamente. Sandro, prima di salutarti, ricordiamo l'appuntamento di oggi alle 17 all'Ostello in Cittadella. Se non sbaglio, ci sarai tu per presentare il libro A tavola con Sandro Piovani. Magari a margine parlerai anche un po' di calcio, non lo so, non si nega nessuno.
Chissà, vediamo. Intanto sono qui al ristorante e sto scaldando le polveri proprio per parlare di... Sono in una stanza di grandi esperti, stiamo discutendo di cucina.
Benissimo.
Però mi piace molto e soprattutto parlare di calcio, chissà mai che anche oggi pomeriggio non si possa fare.
Diciamo che la cucina dovrebbe far meno arrabbiare del calcio, dovrebbe.
Sì, dovrebbe.
Sandro, grazie mille, gentilissimo. Grazie, ciao Sandro, ciao grazie mille, ciao. Questo era Sandro Piovani, che abbiamo lasciato le sue incombenze, definiamole così. Allora, qualche messaggio prima di sentire poi alcune dichiarazioni dei protagonisti della sfida di sabato. Allora, messaggio di Michele, molto arrabbiato, che dice: buongiorno, almeno i critici di basket staranno zitti. Come si fa a mettere in discussione un fuoriclasse come lui? Se ne sono sentite di tutti i colori su di lui. È vecchio, è lento, perde sempre la palla, rallenta il gioco. Vorremmo vedere il Parma senza Vázquez. No, ma stiamo scherzando, dice Michele. Siamo in B e ci lamentiamo di Vázquez? Siamo fuori di testa, solo lui vale il prezzo del biglietto. Ma quanti giocatori come lui abbiamo visto in Serie B? Dai, su, un po' di cognizione calcistica, grazie. Questo era Michele. Beh, Michele, ti ringraziamo per la tua, così, il tuo messaggio, il tuo sfogo, ma hai rimesso un po' la chiesa al centro del villaggio, come si dice, no? Ma l'ha rimessa poi Vázquez, credo, sabato. Ricordo il messaggio, il numero per scriverci via SMS o WhatsApp, meglio WhatsApp nel dubbio, 333-9200-170. Mark dice: bene la vittoria, ma abbiamo vinto, ma non convinto. Bernabé assolutamente da tenere, spero che non sia rimasto in panca per quasi tutta la partita per le voci di mercato. Penso di no, onestamente, Mark. Sul fatto che sia da tenere, sono d'accordo con te. Questo messaggio di Lorenzo l'avevo già letto. Abbiamo Rino ancora che scrive: e gli Egnaioli, Juric ed Estevez fanno un gran filtro, ma noi il buco lo abbiamo in mezzo alla difesa. Ma non ci sarà una squadra che cerca Osorio, dice Rino. A Rino proprio Osorio non va giù, eh. In compenso devo dire che Valenti sulla sinistra si è comportato più che bene, su questo direi che siamo tutti d'accordo. Quindi forse per questo prendiamo anche così un po' più di buon grado l'eventuale cessione di Osterwolde, che tra l'altro permette di realizzare un'imponente plusvalenza per il Parma, se sono vere queste cifre, sui 7 milioni, si parla addirittura di 7 milioni più il 20% su una futura rivendita. Considerando che meno di un anno fa lo ritenevamo un oggetto completamente inadatto al calcio anche di Serie B, beh, insomma, così. Poi dopo ci sarà modo comunque per fare tutte le considerazioni su Osterwolde, meriterebbe una puntata a parte e nei prossimi giorni, insomma, sarà sicuramente un argomento di discussione, anche perché lo ricordo per chi magari si è imbattuto per la prima volta in palla in tribuna: noi ci siamo tutti i giorni feriali dalle 14, comunque dopo il GR delle 14 fino alle 15. Daniele da Mendesano che dice: ora dobbiamo insistere e non avere più cali di tensione tali da determinare discontinuità dei risultati e vanificare le poche vittorie fin qui ottenute. Beh, come non essere d'accordo con Daniele? c'era un messaggio che adesso non trovo più, che diceva che la vera svolta dovrebbe venire contro il Genoa. Adesso lo vado a cercare. Qui Brando dice Bernabé, Camara esterni, Benek punta centrale e dietro ai tre il Mudo. Ma sai che Bernabé esterno però vedo che non è una soluzione che digerisce poco. Pecchia, non lo so, e così come digerisce poco Benedicak punta centrale, che tra l'altro ha fatto bene, bisogna dirlo, finalmente ha fatto bene accentrandosi come chiede Pecchia, accentrandosi per quel bel colpo di testa. Con tutto il bene che voglio Inglese, secondo il mio parere non riuscirà più ad essere il giocatore di prima, preferirei che lo vendessero e comprassero un giocatore più performante, dice questo, dice Fabio. Credo che potrebbe essere anche la volontà del Parma, ma non lo so, non è così facile, assolutamente, in questo momento. Ok, per ora ho qualche messaggio, ma facciamo sentire, allora Simonetta, facciamo sentire le dichiarazioni di Fabio Pecchia, perché poi anche qui insomma ci sono diversi spunti di riflessione da quel che è emerso nel dopo partita. Partiamo con Pecchia.
Vittorie sono tutte belle, una partita in più, anzi una partita in meno, con una vittoria in più abbiamo fatto e è finita qua, perché si parlava tanto di continuità con i numeri ieri e ora bisogna insistere su questo. Meno giovani rispetto a tutte le altre volte, però poi gli ingressi sono stati positivi e Ansaldi è un giocatore che garantisce una grandissima gestione della palla, solo una questione di metterlo nelle migliori condizioni e di dargli continuità, però è evidente che abbiamo bisogno di tutti. E mi piace sottolineare anche l'ingresso di Culi, che era da diverso tempo fuori, e in un momento anche lo stesso Camarà, che ha più continuità nel gioco, però aver rivisto anche per poco tempo Charpentier, complimenti ai ragazzi, e questa ce la teniamo stretta e andiamo avanti. Faccio le valutazioni tenendo conto della settimana e qualcuno, per esempio Adrian ha avuto le due gare che ha vissuto sia a Milano che a Bari, ne è uscita un po' con qualche difficoltà, per cui la sua settimana non era stata particolarmente brillante, per roster un discorso diverso, ma questo è gestire la rosa, vedere, per me non ci sono scelte iniziali, bocciature o promozione, per me è una rosa che va gestita, e chi è nelle migliori condizioni poi deve dare il proprio contributo. Ma ad essere precisi, la posizione di Franco era un po' più defilata, quindi era un po' più non dietro la punta ma un po' più spostato come mezzala, come interno a sinistra, ma me devo dire francamente sui numeri c'è poca importanza. Per me quello che è stato bello è una grandissima atmosfera, una squadra che è stata sempre dentro anche nei momenti in cui la partita era sporca, perché erano continue palle lunghe, seconde palle, duelli, falli laterali, e la squadra è stata sempre dentro. E al di là poi del discorsi 4-3-3, 4-2-3-1, quindi bene Franco, ma bene tutti. E questa è una partita diversa per me rispetto alle altre, perché c'è stato meno gestione della palla, una partita un po' più aperta, c'è stata una partita invece più maschia, abbiamo dimostrato di poterlo fare, una partita più sporca nei momenti in cui, non voglio dire una partita tipica di Serie B, ma una squadra che è stata in grado di saperla reggere anche quando si è messo su un binario che non è nostro, perché tante volte le partite sono diverse. Per me parlare di singoli è sempre più complicato, io faccio le valutazioni e mi piace, perché anche su Circati era forse l'ultima partita titolare, credo l'abbia giocata in partita di Coppa Italia contro il Bari, quindi è passato qualche mese e oggi si è fatto trovare pronto, l'ho chiamato in causa, ma perché vedo il suo atteggiamento, i suoi allenamenti, e poi ha risposto presente. Questo deve essere, questo è quello che si deve respirare all'interno del gruppo.
Palla in tribuna.
Ecco, Circati, esatto, ce l'ha ricordato Pecchia, altro elemento che si è fatto trovare pronto molto bene sempre sulle palle alte. Quando troverà anche un po' di continuità in più poi nelle prestazioni, credo che la stoffa del giocatore ci sia. Poi dopo non è automatico che diventi un campione, insomma bisogna vedere poi quanto, però in questo Parma ci può stare e come. Ancora qualche messaggio. Allora Luca mi fa notare che a Collecchio sta nevicando. Vabbè, comunque oggi il Parma non si allena, quindi è andata anche bene al Parma, non perderà alcun allenamento. Rino dice: prima di fare pari con tutti i soldi buttati col Badile in Romania, ne hai da fare di plusvalenze, altro che Osterwold, dice Rino. È anche vero questo, però insomma cominciamo. Infatti ecco che no, questo è un altro messaggio. C'era questo messaggio di Daniele che dice appunto: se cediamo Osterwold certamente non ci rinforziamo, ma farebbe parte di una politica societaria. Si acquista un giocatore, lo si valorizza e lo si rivende creando una plusvalenza per poi reinvestire sul mercato. Nulla osta se così, dovremmo abituarci, ma mi auguro investimenti oculati e mirati in futuro, dice Daniele. Sì, questa avrebbe assolutamente una logica questa cosa. Ben venga. Poi insomma, visto che soprattutto negli ultimi tempi le critiche alla società si sono sprecate, siamo stati critici anche noi, insomma è un po' il nostro mestiere, ma vediamo le cose, le analizziamo. Ricordiamoci anche sempre che comunque, visto ciò che accade così, fatti di cronaca calcistica, la solidità finanziaria, soprattutto come posso dire, la puntualità che ha il Parma nell'onorare i pagamenti, eccetera, non è una cosa da poco, e questo fa molto molto onore al presidente Kraus, che poi magari a volte si sentirà anche perplesso, ecco, diciamo così, visto quello che gli succede attorno in Italia. Ma speriamo che questo non sia un motivo di disaffezione da parte sua. E se poi, come tutti auspichiamo, riuscirà ad aggiustare il tiro anche dal punto di vista sportivo, insomma, le basi da quel punto di vista lì ci sono. Poi vedremo. Qui c'è un messaggio, ecco, come non detto, c'è un messaggio poi negativo dal punto di vista sportivo. I giocatori scappano. Vedi Tutino che ha detto: non giocavo nel mio ruolo. Secondo me sono tanti i giocatori che non giocano nel loro ruolo. Vuol dire che la squadra non è stata costruita bene o sbaglio? È un tema, caro radioascoltatore. Tutino l'ha detto senza fare eccessiva polemica in realtà, però ha detto: a Parma io non giocavo nel mio ruolo. È vero, poi insomma, qualche partita da seconda punta l'ha anche fatta, non è che abbia fatto benissimo, però pochissime, va detto. Il suo ruolo poteva essere la seconda punta nel gioco di Iachini, ma lì c'era poi Vasquez, quindi insomma, che spesso l'ha fatto, e quindi diventa difficile. Società molto generosa, allenatore intelligente e preparato, dice Giovanni. Non so cosa intende dal punto di vista del generoso, ma così io l'ho letto. Sentiamo cosa ha detto anche Ansaldi. Non abbiamo ancora citato Ansaldi, secondo me è stato uno dei migliori nella prima mezz'ora, soprattutto perché in una partita dove comunque è vero di gioco non abbiamo creato tanto, lui ha fatto vedere che se sta bene, insomma, ha una qualità superiore a quella della Serie B, anche come esterno offensivo, assolutamente. E allora sentiamo cosa ha detto Cristiano Ansaldi.
Sono contento di aiutare alla squadra, come ho detto dal primo momento, sono venuto qua per aiutare, e dopo l'infortunio ho trattato sempre di aiutare da fuori, però io volevo aiutare da dentro del campo, allora sono contento per quello. Una settimana abbiamo visto che dopo la sconfitta con il Bari la squadra si è allenata molto molto bene, che quello penso che è lo più importante, no? Dopo si è visto dentro del campo che la squadra ha giocato da gruppo, e quando la squadra gioca così è difficile perdere, per quello siamo contenti. Io mi sento bene, ho parlato con il mister, le ho detto, puoi avere un po' di fiducia in me, che io piano piano ritrovo fisicamente di nuovo l'aspetto mio, no? Per quello sono contento, ho iniziato del primo minuto e le ho detto, dopo il primo tempo ti dico come mi sento, se posso continuare continuiamo, e so che piano piano inizierò a prendere meglio, no? la parte fisica, che nel caso mio è fondamentale. Abbiamo detto che basta di tante parole, iniziamo a dimostrare con i fatti. Durante tutto questo tempo sempre si parla di che siamo forti, però lo più importante è sempre dimostrarlo dentro il campo, allora dobbiamo solo lavorare, stare zitto come abbiamo detto e dimostrarlo con i fatti.
Speriamo, buoni propositi. Mi piace molto il proposito di Ansaldi, pian piano di acquisire condizione. Incrociamo veramente le dita perché su di lui pesa il rischio di infortuni. D'altronde è uno che negli ultimi anni è stato molto spesso infortunato. Speriamo che impari, insomma, forse conta anche, non so, imparare a gestirsi. È un giocatore di esperienza, quindi magari non ha nulla da imparare. Però mi fa molto riflettere il fatto che Vasquez praticamente, vabbè, tocco ferro e fatelo anche voi, non si è mai infortunato in questi due anni, di fatto ha sempre giocato, quindi secondo me conta anche quello. È vero che forse lui non è uno che va a ritmi esasperati, chissà se anche questo è un fattore, però lunga vita al Mudo dal punto di vista della condizione fisica, assolutamente. Rino dice: Tutino impari a stoppare la palla prima di parlare, qui non lo rimpiange nessuno. Beh, adesso no, in futuro non lo so, speriamo di no, Rino. Effettivamente non ci è sembrato comunque quel giocatore che può spostare gli equilibri in un'alta Serie B, anche se forse un po' l'ha fatto a Salerno, ma in prospettiva mi sembra più un giocatore che si è stato respinto già una volta in maniera significativa dalla Serie A quando era al Verona. Un motivo c'è, effettivamente mi sembra un giocatore ancora, e forse non so se lo sarà mai vista l'età, non così in grado a certi livelli di fare la differenza. Ecco, un giocatore non precisissimo dal punto di vista tecnico, non è fortissimo fisicamente, una buonissima, può essere secondo me una buonissima seconda punta quando trova le condizioni ideali in Serie B, di più non lo so, gli auguriamo il meglio chiaramente, speriamo che non si vendichi del Parma come fanno in tanti ex. Chiudiamo questa carrellata, prima di andare in pubblicità sentiamo anche cosa ha detto il vostro amico Castori, so che lo apprezzate molto, Castori questa volta è uscito con le orecchie basse dal Tardini, però ha detto, attenzione, un paio di cose secondo me condivisibili.
Il Parma ha trovato due Eurogol, ha fatto due Eurogol, due gol bellissimi, secondo addirittura straordinario. È vero che magari c'è la complicità del nostro errore, però calciare la palla di prima in quella maniera lì, metterla su 7 è roba da applausi, roba da campioni. Quando perdi la partita perché succede questo, secondo me la devi accettare la sconfitta, nel senso che si è perso perché ci sono stati dei meriti degli avversari sotto aspetto delle conclusioni, sotto aspetto del gioco. Secondo me è stata una partita equilibrata, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo creato anche le nostre opportunità che non siamo riusciti a concretizzare, mentre il Parma è riuscito a concretizzare con questi due Eurogol, a capitalizzare quello che si era creato. Perché viene un momento negativo, no? Mi sembra 4 punti in 6 partite, prende 4 gol a Bari, non ti devi aspettare, cioè io mi aspetto che la squadra, come si dice, faccia un attimino, vada più al sodo, vada più alla sostanza che alle poesie, no? Perché poi le poesie, i punti, vedete se li portano. Invece è andata sul concreto, però me l'aspettavo così, avevo detto ragazzi, non ci aspettiamo tanto, insomma è stata molto accorta, molto pratica, ha fatto una partita molto pragmatica il Parma.
Beh, è un complimento detto da Castori, secondo me questo assolutamente, però lui analizza anche il fatto che il Perugia poi fondamentalmente ha perso per due errori, è vero che le altre volte gli errori li ha fatti il Parma e ha perso il Parma, quindi fanno parte della partita, non è che sia una cosa avulsa dal gioco, altrimenti non so, senza l'errore di Cici Zola a Cagliari, senza l'errore di Osorio con la SPAL, eccetera eccetera, chissà quanti punti avremo, quindi fanno parte del gioco anche gli errori. Su Benedicia con una marcatura un po' così, ha avuto troppo spazio per il colpo di testa, evidentemente questo vuole dire Castori. Poi vabbè, ancora più evidente invece l'errato disimpegno con la palla che poi è arrivata a Vasquez, ma insomma se poi ti chiami Franco Vasquez da lì sai tirare di controbalzo e la metti all'incrocio, se ti chiami, non lo so, in un altro modo, sei un altro giocatore, senza fare nomi, che non è neanche elegante, fai molta più fatica, secondo me. Messaggio di Roberto che dice: qualche risposta, oltre che dalla squadra, la deve dare anche la società sul mercato, se veramente le ambizioni sono quelle che tutti ci aspettiamo. Roberto, in effetti, insomma, parafrasando, dice che adesso, dopo questa vittoria, e dopo l'eventuale anche uscita, dico io, di Osterwolde, è tempo di Tutino, adesso è tempo di spingere un po' sull'acceleratore del mercato e di dare un segno alla piazza e alla squadra. Poi, come ha detto Piovani, a tutti noi piacerebbe che il Parma tornasse addirittura in corsa per la promozione diretta, ma bisogna innanzitutto consolidare il piazzamento nei playoff, che non è scontato, visto quello che abbiamo passato negli ultimi due anni, siamo ormai abituati a certe sorprese negative. Consolidare il piazzamento nei playoff e attrezzare una squadra che poi vada ai playoff, che sono un torneo completamente a parte, un po' come un mondiale, sappia compattarsi e vincerli, anche questo non è scontato. Rino dice: Castori il più catenacciaro nel calcio. Beh, in effetti sì, non è che brilli per il suo calcio champagne, però ricordiamo che non più tardi di due stagioni e mezzo fa ha portato comunque la Salernitana alla promozione in Serie A, poi dopo vabbè, è stato esonerato, è arrivato Nicola, però, insomma, tanto di cappello per quello che ha fatto, per carità. Io lo apprezzo per un fatto, per il fatto che lui non vuole mai fare la costruzione dal basso con il portiere, che è una cosa che qualcuno, fra cui il sottoscritto, fa fatica a vedere, però ecco, lui almeno si schiera nettamente contro la costruzione dal basso, ma questi insomma sono quisquiglie. Andiamo in pubblicità e poi abbiamo un altro ospite, un ex, con cui analizzare la vittoria di Perugia e proiettarci verso l'immediato futuro che attende il Parma. Fra poco.
Palla in tribuna. Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e accogliamo con grande piacere un ex ed anche direi uno della nostra squadra di opinionisti ormai, Marco Giandebiaggi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, grazie, buongiorno a tutti.
Allora Marco, questo Parma finalmente è tornato alla vittoria, adesso ovviamente, come dicono tutti, servirà la conferma con il Cosenza. C'è poco tempo per godersela questa vittoria, vista la condizione in cui siamo.
Ma sì, ci voleva, perché comunque sia il lavoro che era stato svolto prima meritava una vittoria già nei turni precedenti, però così non è stato, e anche se diciamo che la prestazione sotto certi punti di vista non è stata delle migliori, però la squadra ha dato segni di risveglio e avevamo di fronte una squadra che in difficoltà, però siamo stati bravi nel capitalizzare le poche occasioni che ci sono state, mettendo in campo quella personalità, anche un assetto tattico magari diverso, però sì, diciamo che servivano i tre punti, però la strada è ancora lunga.
Qualcuno osserva un messaggio, ti leggo in particolare un messaggio di Mark che dice: una cosa che è cambiata con il Perugia è stata la mancanza degli infiniti passaggi e passaggini in area avversaria, ma quando ci sono state occasioni si è tirato subito in porta. È un Parma forse che ha capito di dover mettere più l'elmetto, usare la sciabola anziché il fioretto in questa Serie B, Marco Giandebiaggi?
Ma non credo che sia così come dice questo telespettatore, cioè radioascoltatore, nel senso che quando le volte il discorso è semplice, è che i passaggini li fai quando trovi squadre chiuse e quando non hai all'interno dell'area dei giocatori bravi nel gioco aereo, e quindi in conseguenza quando hai i vari Bernabé, Vasquez e gli esterni Miaila e Mandove no, attaccano poco la profondità e l'area, è normale che ci provi a arrivare con dei fraseggi. Domenica avevamo giocando con questo modulo diverso, è capitato occasionalmente su un cross questa incornata di Benedicia che è il gol di Vasquez, cioè penso che sia stata solo una situazione occasionale, quindi credo che però domenica, sabato scorso è stata messa in campo la formazione migliore anche a livello tattico.
Ecco Marco, a tal proposito, tu che sei anche un allenatore fra l'altro, questo Bernabé che di fatto è stata una comparsa, ha giocato pochissimo alla fine, insomma si è dovuto accomodare in panchina, questo Bernabé a questo punto della stagione e dopo questa prestazione, tu come lo impiegheresti, come lo rilanceresti, se lo rilanceresti, dove trova spazio in un Parma come quello di sabato?
Ma guarda, io faccio un passo indietro, Alberto, ragionando su un discorso che quest'anno mister ha dovuto cambiare spesso e volentieri le formazioni. Ci siamo interrogati noi tifosi se era giusto far giocare Vasquez in quel ruolo, se era giusto far giocare Tutino, Benedicac fuori, Inglese. Cioè ogni volta a periodo ci siamo sempre interrogati e posti delle domande sui vari giocatori singoli. Lì bisogna capire, adesso al di là dell'andare a snocciolare questa questione, come erano le idee iniziali di quest'estate e come sono le idee societarie e tecniche di come vogliono affrontare la seconda parte della stagione, perché è innegabile che comunque delle difficoltà a livello di collocazione in campo ci sono, quindi all'inizio dell'anno, se si intendeva giocare col 4-2-3-1, non avevamo un cambio per Inglese, e secondo me non era un rischio dover basarsi tutto su una punta centrale. Quindi il discorso di Bernabé l'abbiamo già affrontato, nel senso, così come abbiamo affrontato la questione Vasquez, che tutti e due è difficile farli coesistere, se non con giocatori che abbiano delle altre caratteristiche, ma mi sembra che è stato visto e rivisto che comunque questa squadra non può venire a meno che giocare almeno con due interditori, quando poi dopo il reparto offensivo prevede l'inserimento di giocatori offensivi come Malmi, Ailo, Benedicek, e quindi in conseguenza questa non so se è stata solo una cosa occasionale di sabato o se può essere il motivo da quando alla fine anno di dover fare delle scelte. Ecco, io credo che insomma Bernabé tra infortuni non sta facendo una buona stagione, però comunque è un ragazzo giovane che deve avere solo la tranquillità di poter star bene, e poi sicuramente ha un valore aggiunto.
Sì, deve essere così assolutamente. Marco Giandebiaggi, una domanda su Tutino. Ti aspettavi che la sua esperienza a Parma potesse essere così negativa come è stata? Lui dice: non ho mai giocato nel mio ruolo, seconda punta, è solo questo il motivo?
Ma in parte sì, secondo me è stato utilizzato in un ruolo non suo, però io credo che lui non ha fatto neanche... non ha fatto niente per farsi anche voler bene, anche per farsi scegliere. Secondo me ha giocato anche molte più partite di quelle che meritava di giocare, perché comunque sia l'atteggiamento che ha avuto in campo, a me personalmente da allenatore tifoso non mi è mai piaciuto, nel senso che lo faceva giocare sempre, quando anche se in un ruolo, e devi apprezzare il fatto che comunque ti faccia giocare. Dopo sì, quando lo sostituivano sbuffava, in campo aveva degli atteggiamenti, e se parliamo di concretezza non ha mai dato quello che il Parma si aspettava. Che poi lui sia sicuramente una seconda punta più che un esterno, quello è innegabile, però qua a Parma non lo ha fatto vedere, ha in parte ragione, ma io dico sempre che comunque sia l'atteggiamento in campo deve essere positivo, e se non è un atteggiamento in campo positivo, dopo passi dalla parte del torto.
Marco, da allenatore, se tu fossi l'allenatore del Parma a questo punto del campionato, con 30 punti, 9 in meno delle due squadre che sono di fatto al secondo posto, Reggina e Genoa, come guarderesti la classifica e con quale ambizione, se la guarderesti soprattutto, in che misura?
No, onestamente io non la guarderei, perché è inutile guardarla, è un campionato di Serie B, quando cioè, ti ritrovi coinvolto da un momento tra una giornata e l'altra, tra la zona play-out e la zona play-off, e quindi onestamente la classifica non la guarderei a dare continuità, fermo restando gli infortuni, a trovare da parte del mister un'idea di gioco l'ha avuta, ma anche un'idea tattica per poi proseguire per quella strada, e onestamente insomma io credo che comunque questo Parma, così come abbiamo visto, difficilmente potrà raggiungere la Serie A. Io spero di sbagliarmi, ma io spererei che la società faccia qualche acquisto nel mercato per migliorarla, così, cosa che fanno tutti, invece loro adesso come adesso sembra che puntino solo al recupero degli infortunati, ma io credo che non basti.
Secondo te cosa serve, Marco, poi ti libero, cosa serve a questo Parma? Quali tipi di giocatori o giocatore più di uno?
Ma sai, abbiamo visto all'inizio si pensava di giocare in un certo modo e quindi poi dopo ha cambiato in base agli infortuni, modulo, disposizione in campo, giocatori sì anche fuori ruolo ma non magari per scelta ma perché ha dovuto ovviare. Io onestamente adesso i casi sono due, o Charpentier dimostra di poter star bene e quindi conseguenza pensare che di poter essere l'arma in più a fine stagione, se no io prenderei una punta centrale, perché purtroppo dispiace per Roberto Inglese, gli vogliamo tutti bene, la gente di Parma li vuole bene, però io credo che faccia fatica a tornare quello di una volta, quindi l'errore era già stato fatto quest'estate di basarsi sul rilancio suo. Quindi adesso come adesso io punterei a punto centrale. Poi dopo è anche vero che ormai la squadra è fatta, ma io vedo che comunque altre squadre, anche per strutturare meglio, anche per il futuro, anche una squadra, secondo me bisogna avere un blocco di italiani, ma non perché presi e catapultati in un altro campionato e messi insieme tutti, cioè ci vuole tempo prima che sia magro. Io vedo che anche le altre squadre hanno degli zoccoli duri di giocatori italiani e quindi secondo me anche per il futuro io credo che la strada debba essere quella. Per adesso io comunque pensare di prendere una punta centrale sarebbe l'ideale, dopo dipende anche dagli investimenti che vuole fare il presidente. Certo che noi dobbiamo anche considerare che siamo già arrivati a fine gennaio, la classifica è quello che è, e i giocatori, insomma, gli infortuni ne abbiamo avuti tanti, Romagnoli, Miai, Laman, Bernabé, insomma, quindi la speranza è che tornino, ok, però con quali risultati non lo so. Io credo che qualche innesto lo si debba prendere. Poi, ripeto, se Benedicia che è messo anche in un ruolo di esterno alto dove attacca la profondità e l'area, allora è un discorso, fagli fare tutta la fascia è un altro. Dopo abbiamo anche questo Camara che quando entra fa sempre il suo, insomma io credo che adesso questo percorso qua di fine gennaio debba far capire un po' anche la strada che il Parma può percorrere, se pensare all'immediato, e credo di sì, perché comunque abbiamo ancora tutte le possibilità, anche se abbiamo fatto dei passaggi a vuoto, per poter ambire, perché una volta che vai ai playoff, poi dopo tutto può capitare, però secondo me, sì, ripeto, qualche intervento sul mercato deve essere fatto.
Condivisibilissimo come sempre il tuo intervento, del resto. Marco Giandebiagi, grazie Marco, alla prossima.
Grazie Alberto, ciao, buona giornata. Ciao,
grazie Marco. Un paio di messaggi prima dell'altro blocco pubblicitario. Rino dice: le prossime 5 partite sono tutte alla nostra portata, a me piace sognare, e se le vincessimo tutte, Rino. Beh Rino, sì, sei ottimista, tutte le partite sono alla portata del Parma effettivamente, nel senso che non esistono avversari impossibili per questo Parma in Serie B. Sono 5 partite, alcune delle quali molto toste, e a maggior ragione forse questa è anche la chiave di lettura del tuo messaggio. Ci sono scontri diretti in cui vincendoli toglieresti 3 punti a un avversario, li avresti tu, perché c'è Cosenza-Parma, poi scorro il calendario, c'è Parma-Genoa al Tardini il 5 febbraio alle 16:15, poi c'è Ternana-Parma, nostra bestia nera, lo ricordo, sarebbero di sfatare questo tabù, poi c'è Parma-Ascoli e poi c'è Frosinone-Parma, quindi insomma sì, poi c'è Parma-Pisa, tra l'altro aggiungo. Non sono partite facili, ma partite nel quali si possono macinare punti vincendole, assolutamente. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo ancora un ospite per questo pomeriggio.
Palla in tribuna.
Fra 400 metri, svolta a destra e scopri la guida esclusiva Peugeot.
Oggi con Exclusive Test Drive ti basta scegliere un modello Peugeot della gamma elettrica e plug-in hybrid per una prova su strada totalmente personalizzabile. Potrai definire la durata, il percorso e persino il tipo di musica da ascoltare. Vai su Peugeot.it e prenota il tuo Exclusive Test Drive.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio, offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza.
Sei in cerca di finestre di qualità? Sei nel posto giusto! Da Zenna Serramenti potrai trovare un'ampia selezione di finestre in PVC, alluminio e legno per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie alla nostra esperienza nel settore e alla competenza di nostri professionisti, offriamo la soluzione ideale per la tua casa. Servizi anche di installazione e manutenzione. Zenna Serramenti è in via Minozzi 7A a Parma o telefona allo 0521 98 28 31 e prenota un appuntamento. Ti aspettiamo per dare un nuovo look alla tua casa.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e ora diamo il benvenuto a un tifoso così di lungo corso del Parma, che è Luigi Bandini. Ciao Luigi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Luigi, un piacere averti con noi. Tu segui il Parma da quanto? Più o meno?
Dal primo spareggio.
Ah, però andiamo indietro. Quindi hai una memoria lunga, devo dire. Che momento
sì,
è?
No, ho poca memoria, però.
Hai poca memoria, ma diciamo che ne hai vissute tante. Che momento è quello che sta attraversando oggi il Parma Calcio, secondo te?
Ma io faccio fatica a capirlo, sinceramente. Perché vedo che c'è una bella squadra, però alterna delle partite belle dove giocano anche bene, delle partite dove camminano invece di correre. Tutto lì.
Quella col Perugia, come ti è sembrata? Qualcuno dice i demeriti sono soprattutto dell'avversario, qualcun altro dice no, comunque bravo il Parma ad aver interpretato bene la partita. Tu come la interpreti?
Diciamo che il Perugia niente di più, però noi l'abbiamo giocata bene, siamo stati quadrati, tutti hanno corso perché in questa categoria bisogna correre, c'è poco da fare, perché le squadre, io vedo delle altre partite e tutti corrono. Poi se c'hai uno bravo dentro, come noi ce l'abbiamo, se gli altri se non abbiamo un buon centrocampo e gli altri riescono a fare un po' di sacrifici, dovremmo saltarci fuori, ecco. Sì. Da quel lato lì sono positivo se fanno quelle cose lì che io ho appena detto, secondo il mio modesto parere.
Da tifoso cosa ti aspetti per il proseguo di questo campionato? Quale deve essere l'obiettivo del Parma?
Ma io penso che, non dico che le possa vincere tutte, ma ci manca poco se si applicano. Perché siamo forti a centrocampo con i due centrocampisti di corsa, andiamo bene. Contro il Perugia ho visto Benedice che faceva il terzino, ma non in un corner, per correre dietro a un giocatore. E quello è importante, oggi giocando in Serie B, come si gioca qui oggi in Italia.
Sì, assolutamente. Luigi Bandini, dal mercato, se tu potessi esprimere un desiderio, che tipo di giocatore vorresti? Anche tu un attaccante?
No. Abbiamo Simi, se quello lì adesso Charpentier. Se dovesse tornare, che non si fa male, è capace di giocare, lo è. Bisogna vedere in che condizioni è. L'inglese è vituperato, ma anche contro il Perugia non è che abbia fatto delle grandi cose, ma ha corso come matto. Quando è andato giù lui, questo la maglietta sì, ce l'aveva bagnata, perché sì, era il primo a marcare quando gli altri si venivano via e non buttavano via la palla. Non la buttavano su, lui era sempre lì che correva. Dopo poi il gol uno o l'altro lo troviamo che lo possono fare. Ci sono giocatori che si inseriscono, ci sono delle ali che lo possono fare. Abbiamo Vasquez.
E non è poco, non è poco.
No, perché io, visto che gli anni sono tanti, dei giocatori con i piedi buoni ne ho visti giocare a Parma. Ma veramente. sì. E lui può essere uno di quelli, certo, non ha mica, non corre mica o non ha la corsa di certe persone, ma se l'avesse non sarebbe mica qui da noi.
Giustissima osservazione. Luigi Bandini, grazie mille, è stato un piacere averti con noi, poi ci risentiremo in futuro, intanto buon proseguimento. Niente. E speriamo che insomma questo Parma dia continuità col Cosenza, naturalmente.
Ma speriamo di sì, dai, io sono fiducioso.
Dobbiamo. Vabbè. Ciao Luigi, grazie, grazie, ciao, buon proseguimento di giornata. Ciao. Insomma, guai a non essere fiduciosi. C'è un ultimissimo messaggio di un radioascoltatore che non si firma, dice attenzione, Castore ha detto che hanno perso non per due errori loro, ma per due euro gol da parte nostra. Quindi non per demerito loro, ma per merito nostro. Sì, anche ha detto un po' tutte e due le cose in realtà Castori, ma assolutamente Parma ha fatto due grandi gol. E speriamo che non siano stati solo un episodio, ma teniamo i piedi ben incollati per terra, perché dopo insomma tutto quello che abbiamo visto, dopo una vittoria, serve conferma contro il Cosenza. Non è una partita impossibile, tutt'altro, ma il Parma non deve ripetere gli errori del passato e deve confermare di aver capito come si ci cala in questa categoria finalmente, chi lo sa, se dopo più di un anno e mezzo insomma è arrivata questa consapevolezza. Poi non è solo quello il punto, vedremo anche cosa succederà in questa settimana decisiva per il mercato. Ricordo che stasera alle 21 c'è Bar Sport, Palla in Tribuna invece torna domani poco dopo le 14 come sempre. Grazie a Simonetta Collini regia e grazie a voi per averci seguito. Ciao.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Ferrari Dino, Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.